Io Robot, Circolo Vizioso, seconda parte. I robot ripartirono. Il loro passo cadenzato era silenzioso in quel mondo senza aria, perché il tessuto non metallico delle isoltute era un cattivo conduttore del suono. Si avvertiva soltanto una vibrazione ritmica a malapena udibile. «Più svelto!» gridò Donovan, ma il suo robot non accelerò il passo. «È inutile!» spiegò Power. «Questi ammassi di ferraglia possono andare a un'unica velocità». Credi che siano dotati di flessori selettivi? Erano usciti adesso dalla zona d'ombra e la luce del sole si rovesciò su di loro con l'intensità di un liquido incandescente. Donovan istintivamente si piegò in avanti. Per la miseria, è la mia immaginazione o sento veramente caldo?
Sentirai ancora più caldo fra poco, rispose Powell cupo. Tieni d'occhio Speedy.
Speedy, o SPD-13, era ormai abbastanza vicino da essere visto chiaramente. Il suo corpo elegante e aerodinamico mandava bagliori, muovendosi in fretta sul terreno accidentato. Il nome del robot derivava naturalmente dal numero di serie, ma era anche un appellativo adatto perché i modelli SPD erano tra i più agili che fossero mai stati prodotti dalla United States Robot and Mechanical Man Corporation. «Ehi, Speedy!» gridò Donovan, agitando freneticamente una mano. «Speedy!» urlò a sua volta Powell. «Vieni qui!» A poco la distanza tra i due uomini e il robot vagabondo diminuì, più per gli sforzi di Speedy che per l'arrancare pesante delle antiquate cavalcature di Donovan e Powell. Adesso erano abbastanza vicini da accorgersi che c'era qualcosa di strano nell'andatura di Speedy. Il robot tendeva ad andare a sbandare di lato in una sorta di rollio. Quando Powell agitò la mano e alzò al massimo il volume dell'altoparlante della radio per lanciare di nuovo il suo richiamo, Speedy alzò la testa e li vide. Il robot si fermò di colpo e rimase un attimo immobile, continuando però a ondeggiare leggermente come se fosse sospinto da un venticello. «Su, da bravo, Speedy!» gridò Powell. «Vieni qui da noi!» Un secondo dopo la voce di Speedy risuonò per la prima volta nella cuffia di Powell. «Magnifico, allora giochiamo un po'. Voi cercate di prendere me e io cerco di prendere voi. Nessun amore può tagliare in due il nostro coltello, perché io sono ranuncolino». Il dolce ranuncolino, trallallà! Voltandosi bruscamente, il robot partì a tutta velocità nella direzione da cui era venuto, sollevando nella furia mulinelli di polvere. Mentre si allontanava sempre di più, le ultime parole che arrivarono alla cuffia di Powell furono: cresceva un fiorellino vicino a una gran quercia. E a quelle parole seguì uno strano schiocco metallico che avrebbe potuto essere l'equivalente robotico di un singhiozzo umano. «Come fa a conoscere quell'operetta di Gilbert e Sullivan?» disse Donovan afflitto. «Lo sai, Greg, credo che sia ubriaco o qualcosa del genere». «Se non me l'avessi detto tu, non ci avrei mai pensato», rispose Powell secco. «Torniamo all'ombra del picco, io sto arrostendo». Dopo un silenzio carico di tensione, fu Powell a parlare di nuovo. «Innanzitutto», disse, «Speedy non può essere ubriaco, non nel senso che diamo noi al termine, perché è un robot e i robot non si ubriacano. Però è chiaro che c'è qualcosa che non va in lui, e questo qualcosa somiglia molto allo stato di ubriachezza tipico degli esseri umani». «Per me è ubriaco e basta», dichiarò Donovan convinto. «E un fatto è certo, crede che stiamo giocando, il che è ben lungi dall'essere vero. Siamo anzi in pericolo di vita e candidati a una morte orrenda». «D'accordo, non mettermi fretta però. Un robot è solo un robot. Dopo che avremo scoperto cos'ha che non funziona, ripareremo il danno e potremo procedere con il lavoro». «Dopo», disse Donovan amaro. Powell fece finta di non sentire. «Speedy non può che trovarsi perfettamente a suo agio nell'ambiente di Mercurio, ma questa zona», e qui indicò con un ampio gesto il paesaggio, «è decisamente insolita. Si tratta del nostro unico indizio. Da dove vengono questi cristalli? Potrebbero essersi formati attraverso il lento raffreddamento di un liquido, ma dove si può trovare un liquido così incandescente da raffreddarsi sotto il sole di Mercurio?» «Attività vulcanica», suggerì subito Donovan. Powell si irrigidì. «La bocca della verità», commentò a voce bassa con uno strano tono. Poi rimase in silenzio per 5 minuti buoni. Alla fine disse: «Senti, Mike, che cosa hai detto a Speedy quando l'hai mandato a prendere il selenio?» «Cavolo, non lo so», rispose Donovan, preso in contropiede. «Gli ho detto semplicemente di andarlo a prendere». «Sì, lo so, ma in che modo gli hai impartito l'ordine? Cerca di ricordare le parole esatte». Gli ho detto, «Speedy, abbiamo bisogno di selenio. Lo puoi trovare nel tal posto? Vai a prenderlo. Tutto qui. Cos'altro volevi che dicessi?»
«Gli hai ordinato di farlo con urgenza?» «E perché avrei dovuto? Era un compito di pura routine!» Powell sospirò. «Beh, ormai è fatta, ma siamo in un bel guaio!» Era smontato dal suo robot e adesso se ne stava seduto con la schiena appoggiata alla rupe. Donovan lo affiancò e gli si strinse accanto. In lontananza la luce accecante del sole incombeva minacciosa, mentre accanto a loro, nell'ombra, gli occhi fotoelettrici rossi opachi dei due giganteschi robot li fissavano dall'alto con indifferenza totale. Indifferenza. L'intero maledetto pianeta era indifferente a loro, così piccolo eppure così menagramo. Nella cuffia di Donovan la voce di Power risuonò tesa. «Senti, proviamo a ricapitolare le tre leggi della robotica, quelle leggi che costituiscono il nucleo più profondo di un cervello positronico». Con le mani giunte, con le mani guantate, cominciò a contare sulla punta delle dita. «Allora, 1. Un robot non può recare danno a un essere umano o permettere che, per il suo mancato intervento, un essere umano riceva danno». «Esatto». 2. Continuò Powell. «Un robot deve obbedire agli ordini degli esseri umani, tranne quando tali ordini sono in conflitto con la prima legge». «Esatto». E 3. «Un robot ha il dovere di proteggere la sua esistenza, a patto che tale difesa non contrasti con la prima o la seconda legge». «Esatto. E con questo?» «Siamo arrivati alla spiegazione del mistero. Il conflitto tra le varie leggi è risolto dai diversi potenziali positronici del cervello. Immaginiamo che un robot si trovi in una situazione di pericolo e lo sappia. Il potenziale automatico prodotto dalla regola 3 lo induce a tornare indietro. Ma supponiamo che gli ordini tu di affrontare il pericolo. In quel caso la regola 2 produce un contropotenziale più alto del precedente e il robot esegue gli ordini a costo di mettere a repentaglio la propria esistenza». «Certo, lo so. E allora?» «Prendiamo il caso di Speedy. Speedy è uno dei modelli più recenti. È estremamente specializzato e costa quanto una corazzata. Non è un oggetto che si possa distruggere a cuor leggero. Dunque?» «Dunque la terza legge è stata rafforzata, come del resto si leggeva nelle istruzioni distribuite poco prima che gli SPD entrassero in commercio. Così la sua avversione al pericolo è molto più forte del solito. Nello stesso tempo, quando tu lo hai mandato a prendere il selenio, gli hai impartito un ordine normale, senza sottolineare l'urgenza. Quindi il potenziale prodotto dalla regola 2 è stato abbastanza debole». «Sia ben chiaro, la mia è una semplice constatazione dei fatti». «D'accordo, vai avanti, credo di aver afferrato il concetto. Capisci come funziona la faccenda, no? C'è qualche pericolo in quella pozza di selenio. Il pericolo aumenta a mano che Speedy si avvicina e quando il robot si trova a una certa distanza dalla pozza, il potenziale della regola 3, all'inizio insolitamente alto, bilancia esattamente il potenziale della regola 2, all'inizio insolitamente basso». Donovan si alzò in piedi tutto eccitato. «E così si crea una situazione di stallo. Capisco, la terza legge lo induce a tornare indietro e la seconda legge lo induce ad andare avanti». «Così Speedy gira intorno alla pozza di selenio, mantenendosi nella posizione suggeritagli da tutti i punti che l'equilibrio dei potenziali stabilisce. E a meno che non interveniamo in qualche modo, resterà là per sempre a fare il caro vecchio girotondo». Dopo un attimo di riflessione, Powell aggiunse: «A proposito, è proprio questo il motivo della sua apparente ubriachezza. Poiché i potenziali si trovano in una situazione di stallo, metà dei circuiti positronici del suo cervello sono fuori uso. Non sono un esperto di robotica, ma mi pare una conclusione ovvia. Probabilmente ha perso il controllo degli stessi meccanismi della volontà che vanno in tilt in un essere umano ubriaco. Curioso, no? Ma qual è il pericolo? Se sapessimo da che cosa fugge? L'hai suggerito tu, attività vulcanica. In qualche parte della pozza di selenio c'è un'infiltrazione di gas proveniente dalle viscere di mercurio, anidride solforosa, anidride carbonica e ossido di carbonio, in gran quantità e a questa temperatura». Donovan inghiottì a vuoto. «L'ossido di carbonio più il ferro dà il ferro pentacarbonile volatile. E un robot, osservò Powell, è composto soprattutto di ferro». Dopo un attimo di pausa aggiunse, cupo: «Non è fantastica l'arte della deduzione? Abbiamo individuato tutti i termini del problema, tranne la soluzione. Non possiamo andare a prendere il selenio di persona, è troppo lontano. Non possiamo dare l'incombenza a questi robot cavalcature, perché da soli non si muovono e, d'altra parte, non possono condurci là abbastanza in fretta da evitarci di andare arrosto. E non possiamo recuperare Speedy perché quell'idiota crede che stiamo giocando. Se si mette a correre, cosa sono i nostri 6 km all'ora contro i suoi 100? «Se uno di noi andasse», propose Donovan con cautela, «e tornasse cotto, resterebbe sempre l'altro».
«Sì», confermò Powell in tono ironico, «sarebbe un sacrificio eroico, solo che né tu né io saremmo più in grado di dare ordini una volta arrivati alla pozza. E credo che i robot non tornerebbero nemmeno qui alla rupe senza ricevere ordini da qualcuno. Fa un po' i tuoi calcoli. Ci troviamo a 3 o 4 chilometri dalla pozza. Diciamo pure anche solo 3. I robot marciano a 6 chilometri all'ora e noi possiamo resistere una 20ina di minuti con le isoltute. Poi, ricordati, non c'è solo il problema del calore. Le radiazioni solari qui, nella fascia degli ultravioletti e anche al di sotto, sono puro veleno».
Disse Donovan, «abbiamo 10 minuti di autonomia in meno di quella che ci vorrebbe».
«E 10 minuti in certe circostanze sono un'eternità. Poi c'è un'altra cosa. Se il potenziale prodotto dalla terza legge ha bloccato Speedy là vicino alla pozza, in quell'atmosfera di vapori metallici ci deve essere una notevole quantità di ossido di carbonio e quindi l'azione corrosiva deve essere altrettanto notevole. Ormai Speedy è fuori da ore. Come possiamo essere sicuri che non gli succeda niente? Potrebbero per esempio incepparvisi i meccanismi delle giunture di un ginocchio e in quel caso non sarebbe più in grado di muoversi. Non solo dobbiamo spremerci le meningi, dobbiamo farlo in fretta».
Seguì un silenzio cupo, profondo, lugubre e sepolcrale.
Lo ruppe infine Donovan, sforzandosi di dominare un tremito nella voce. «Visto che non possiamo aumentare il potenziale della regola 2 impartendo ulteriori ordini, perché non proviamo la soluzione opposta? Se aumentassimo il pericolo, aumenteremmo anche il potenziale della regola 3 e in questo modo riusciremmo forse a indurre Speedy a tornare». Power si girò verso di lui e, di là dalla visiera, i suoi occhi gli rivolsero una domanda silenziosa.
«Dunque», spiegò Donovan con cautela, «per togliere Speedy dall'impasse ci basterebbe accrescere la concentrazione di ossido di carbonio nelle vicinanze della pozza e alla stazione c'è un laboratorio analitico completo».
«È logico», assentì Powell, «è una stazione mineraria».
«Già, ci sarà dunque qualche chilo di acido salico per la preparazione dei preparativi di calcio».
«Per lo spazio, Mike, sei un genio».
«Quasi», ammise Donovan modesto. «Mi sono solo ricordato che l'acido salico, se riscaldato, si decompone in anidride carbonica, acqua e buon vecchio ossido di carbonio. Chimica imparata al liceo, sai».
Powell si alzò e attirò l'attenzione di uno dei robot battendogli una mano sulla coscia.
«Ehi!» gridò. «Sei capace di scagliare un oggetto?»
«Come, padrone?»
«Non importa». Powell maledisse il cervello lento del robot, raccolse una pietra grande come un mattone e dai contorni irregolari e disse: «Prendi questa e buttala contro quei cristalli azzurrastri che formano una specie di macchina. Subito oltre quella crepa seghettata, li vedi?»
Donovan tirò Powell per un braccio. «È troppo lontano, Greg, sarà quasi 1 chilometro.
«Zitto», replicò Powell. «La gravità di Mercurio è bassa e abbiamo a disposizione un braccio d'acciaio. Sta a guardare».
Gli occhi del robot misurarono la distanza con l'accurata stereoscopia delle macchine. Il suo braccio valutò il peso dell'oggetto da lanciare e si posizionò all'indietro. Nell'oscurità i movimenti del robot si distinguevano appena, ma appena spostò il peso del corpo per scagliare la pietra si udì un tonfo sordo. Un attimo dopo il pezzo di roccia guizzava nero nella luce del sole. Non c'era la resistenza dell'aria a rallentarlo, né il vento a deviarlo dalla sua traiettoria. Quando colpì il terreno, proprio al centro della macchia azzurra, sollevò una nube di polvere di cristalli. Powell lanciò un grido di gioia e urlò: «Andiamo a prendere l'acido salico, Mike!»
Mentre tornavano verso i tunnel, passando dalla piccola base diroccata, Donovan disse cupo: «Hai visto che, da quando siamo venuti a cercarlo, Speedy è rimasto da questa parte della pozza?»
«Sì, credo che sperasse di giocare.
Bene, lo faremo giocare».
Tornarono qualche ora più tardi con 3 litri di acido salico e i musi lunghi. I banchi di cellule fotoelettriche formavano una barriera sempre più debole e il pericolo appariva più imminente di quanto non avessero pensato. In silenzio e con cupa determinazione si diressero in groppa ai 2 robot verso la luce del sole e verso Speedy, che li aspettava. Speedy si fece loro incontro senza fretta.
«Eccoci qua di nuovo! Che bello! Ho fatto una piccola lista per l'organista. Tutta gente che mangia la menta piperita e te la alita in faccia!»
«Adesso ti aliteremo noi qualcosa in faccia», mormorò Donovan. «Hai visto, Greg? Zoppica!»
«Sì, ho visto», rispose Powell preoccupato. «Se non ci sbrighiamo, l'opera corrosiva dell'ossido di carbonio farà danni peggiori». si avvicinarono con cautela, quasi furtivamente, per evitare che il robot, ormai completamente privo di razionalità, scappasse via. Powell era troppo lontano per poterlo dire con certezza, ma sarebbe stato pronto a giurare che Speedy era lì lì per spiccare un balzo. «Tira!» gridò. «Conto fino a tre! Uno, due...» Il robot primitivo, a cui Powell aveva impartito l'ordine, protese in avanti le braccia metalliche che scagliarono i due vasi di vetro contenenti l'acido ossalico. Gli oggetti descrissero in cielo due archi paralleli, scintillando come diamanti nella luce accecante del sole. Si infransero silenziosamente sul terreno, alle spalle di Speedy, liberando l'acido ossalico, che si levò in alto come una nube di polvere. A Powell parve quasi di sentire il rumore dell'acido che a contatto con il calore del sole frizzava come acqua di seltz. Speedy si girò a guardare la scena e cominciò a indietreggiare, dapprima lentamente, poi sempre più rapido. Dopo 10 secondi si diresse verso i due uomini, trotterellando instabile. Powell non riuscì ad afferrare bene ciò che il robot stava dicendo, ma gli sembrò che borbottasse qualcosa come «dichiarazioni d'amore proferite in tedesco». Girò le spalle e disse «Torniamo alla roccia, Mike, ormai l'impasse è risolto e Speedy prenderà di nuovo gli ordini da noi. Comincia ad avere caldo». Si diressero alla rupe in groppa alle loro lente cavalcature. Solo quando furono entrati nella zona d'ombra ed ebbero percepito il refrigerio della temperatura più bassa, Donovan si voltò a guardare indietro. «Greg!» urlò. Powell guardò a sua volta e cacciò un grido. Speedy adesso si stava muovendo lentamente, molto lentamente, e nella direzione sbagliata. Era come se fosse trasportato da una corrente che lo riconduceva verso il circolo vizioso e tornava verso la pozza a velocità sempre maggiore. Attraverso il binocolo di Powell appariva così vicino e tuttavia così spaventosamente irraggiungibile. «Andiamo a recuperarlo!» gridò Donovan fuori di sé e si accinse a spronare la sua cavalcatura, ma Powell lo richiamò. «Non lo prenderemo mai, Mike, è inutile!» Si mosse a disagio sulle spalle del suo robot e strinse le mani a pugno in un gesto di impotenza. «Perché cavolo devo capire le cose quando ormai è troppo tardi? Mike, abbiamo sprecato ore preziose!» «Ci occorre altro acido ossalico!» dichiarò Donovan impassibile. «La concentrazione non era abbastanza forte!» «Non basterebbero nemmeno 7 tonnellate e anche se ci fossero non avremmo il tempo di procurarcele!» «L'ossido di carbonio sta danneggiando gravemente Speedy e non si può perdere neanche un minuto. Ma non capisci cosa è successo, Mike?» «No», disse Donovan secco. «Con il nostro intervento siamo riusciti soltanto a creare un'altra situazione di stallo. Quando gli abbiamo buttato vicino dell'altro ossido di carbonio, aumentando così il potenziale della regola 3, lui è tornato indietro finché i diversi potenziali hanno raggiunto di nuovo una stasi. E quando l'ossido di carbonio si è dissolto, Speedy ha ricominciato ad andare avanti, ancora una volta, fino al punto di stasi». Powell parlava con tono profondamente afflitto. «È il solito vecchio circolo vizioso. Anche indebolendo la seconda legge e rafforzando la terza, non arriviamo da nessuna parte. Otteniamo solo di creare delle condizioni di stallo leggermente diverse, ma sostanzialmente simili a quelle precedenti. Dovremmo poter escludere entrambe le regole». Spinse il suo robot più vicino a Donovan. I due si trovarono faccia a faccia nell'oscurità e Powell sussurrò «Mike!» «Allora è la fine?» disse l'altro tetro. Con un ghigno amaro soggiunse «Sarà meglio che torniamo alla stazione e aspettiamo che i banchi cessino completamente di funzionare. Ci stringeremo la mano, prenderemo un po' di cianuro e ce ne andremo da gentiluomini». «Mike!» ripeté Powell serio. «Dobbiamo recuperare Speedy!» «Lo so!» «Mike!» ripeté Powell per la terza volta in tono esitante. «C'è sempre la prima legge. Ci avevo già pensato prima, ma è da disperati!» Donovan alzò gli occhi e disse, con voce meno cupa del solito, «Noi siamo disperati!» «D'accordo. Secondo la prima legge, un robot non può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. La seconda e la terza legge non possono avere la precedenza su di essa, Mike. Non possono proprio!» «Nemmeno se il robot è ammattito, o meglio ubriaco, lo sai in che condizioni è Speedy? Bisogna correre il rischio!» «Taglia corto, cosa intendi fare?» «Intendo andare laggiù subito a verificare se la prima legge può aiutarci. Se questo non riuscirà a smuovere questa situazione di stallo, pazienza, tanto se non è adesso sarà tra 3 o 4 giorni. «Ascoltami bene, Greg, le regole non esistono solo per i robot, ma anche per gli esseri umani. Non puoi andartene incontro a un pericolo così. Facciamo scegliere al caso. Dà anche a me la possibilità di rischiare». Va bene, andrà chi per primo saprà dire qual è il cubo di 14 e quasi subito 2744. Donovan sentì il proprio robot barcollare per l'urto ricevuto dalla cavalcatura di Powell e un attimo dopo vide l'amico allontanarsi verso la luce del sole. Fece per aprire la bocca e gridare qualcosa, poi lasciò perdere. Era chiaro che quel matto aveva calcolato il cubo di 14 in anticipo, prevedendo la sua obiezione. Era proprio da lui comportarsi così. Il sole era più rovente che mai e Powell avvertiva un pizzicore tremendo in fondo alla schiena. Suggestione, probabilmente, o forse le radiazioni intense cominciavano a farsi sentire nonostante risoltuta. Speedy lo stava osservando, ma questa volta non lo accolse con le solite stupidaggini. Grazie al cielo sembrava aver dimenticato le operette di Gilbert e Sullivan. Powell però non si azzardava ad avvicinarsi troppo. Era arrivato a quasi 300 metri dal robot quando questo cominciò a indietreggiare con cautela, un passo alla volta. Powell si fermò, smontò dalla sua cavalcatura e atterrò con un tonfo sordo sul terreno cristallino, sollevando una polvere di frammenti. Proseguì a piedi sul suolo ghiaioso e sdrucciolevole. La bassa gravità gli causava qualche problema e le piante dei piedi erano irritate dal calore. Buttò un'occhiata alle sue spalle verso l'ombra proiettata dalla rupe e si accorse che si era spinto troppo lontano per poter ritornare da solo o con l'aiuto del vecchio robot. Ormai o lo salvava Speedy o non c'era speranza. A quel pensiero provò un senso di oppressione al petto. Adesso era abbastanza lontano e si fermò. «Speedy!» gridò. «Speedy!» Il robot, con la sua sagoma snella e luccicante, parve esitare. Si arrestò un attimo, poi continuò a retrocedere. Powell cercò di usare un tono supplichevole e scoprì che non aveva bisogno di fingere. «Speedy, devo tornare all'ombra o il sole mi ucciderà. È questione di vita o di morte. Speedy, aiutami, ti prego!» Speedy fece un passo avanti, poi si fermò. Cominciò a parlare e Powell mandò un gemito perché disse: «Quando dopo la festa hai un gran mal di testa e il riposo è bandito...» Lì si interruppe e Powell, rovistando nella memoria, riuscì a sussurrare una parola: «Iolante!» Faceva un caldo terrificante. Con la coda dell'occhio Powell notò un movimento e girò la testa, stordito. Quello che vide lo lasciò a bocca aperta. L'enorme robot che aveva appena usato come cavalcatura si stava dirigendo verso di lui e senza un cavaliere. «Scusi, padrone», disse. «So che non devo muovermi senza un padrone che mi cavalchi, ma lei è in pericolo». Certo, il potenziale della regola 1 era più forte di qualsiasi altra cosa. Ma quel goffo ammasso di ferraglia non gli serviva, a lui serviva Speedy. Si scostò e, gesticolando come un matto, gridò: «Ti ordino di starmi lontano, ti ordino di fermarti!» Fu completamente inutile. Era impossibile vincere il potenziale della prima legge. Il robot ripeté come uno stupido: «Lei è in pericolo, padrone!» Powell si guardò intorno, disperato. Aveva la vista annebbiata e il cervello in fiamme. Ogni volta che respirava si sentiva bruciare i polmoni e il terreno circostante gli pareva una nebbia indistinta e scintillante. «Speedy!» gridò ancora angosciato. «Maledetto, non vedi che sto morendo? Speedy, aiutami!» Continuò a indietreggiare barcollando, nel cieco tentativo di allontanarsi dal gigantesco robot il cui aiuto non poteva servirgli a niente. E proprio mentre stava per abbandonare ogni speranza, si sentì afferrare da dita di acciaio e udì una voce metallica che gli parlava con un tono fra il contrito e il preoccupato. «Per la miseria, capo, che cosa ci fa qui? E io, che cosa ci faccio? Sono così confuso!» «Lascia perdere», mormorò Powell con un filo di voce. «Portami all'ombra della rupe e in fretta!» Si sentì sollevare in aria, avvertì un movimento rapido e un calore bruciante e subito dopo svenne. Quando si svegliò, Donovan era chino sopra di lui e lo guardava con un sorriso ansioso. «Come stai, Greg?» «Bene», rispose Powell. «Dov'è Speedy?» «È qui. L'ho mandato a una delle altre pozze. Questa volta con l'ordine preciso di prendere il selenio a tutti i costi. E lui è tornato 42 minuti e 3 secondi dopo. L'ho cronometrato. Continua ancora a scusarsi per l'intoppo che ci ha procurato. Non osa venirti vicino perché ha paura dei tuoi rimproveri». «Su, fallo venire avanti», ordinò Powell. «Non è stata colpa sua». Tese la mano e strinse la zampa metallica di Speedy. «Sta tranquillo, Speedy, è tutto a posto adesso». Poi si rivolse a Donovan. «Sai, Mike, stavo pensando...» «Sì?» Powell si passò una mano sulla faccia, gustando la frescura. Ecco, tu sai che quando avremo sistemato le cose qui e Speedy avrà superato i collaudi sul campo, ci manderanno sulla stazione spaziale?
No!
Sì, almeno così mi ha detto la nostra buona Susan Calvin poco prima che partissimo. E io non ho fatto commenti, perché in cuor mio avevo intenzione di oppormi. Non mi andava proprio l'idea.
Davvero? Fece Donovan.
Ma... Lo so, adesso ho cambiato parere. 273 gradi sotto zero, non sarà magnifico?
Stazione spaziale, aspettami, disse Donovan. Sto arrivando!
Ragazzi, questo racconto è finito qui. Vi aspetto per la prossima lettura. Ciao! Somewhere, nowhere, don't care.